Radio Zappa, voce sottratta all'agricoltura. Don't
make it! Buonasera a tutti, benvenuti. Qui sono di casa, quindi dire che sono Aldo Prestipino, a dire una fesseria. Però vi presento i relatori, autorevolissimi, a partire da Claudia Pividori, ricercatrice di diritto internazionale presso il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali dell'Università degli Studi di Padova, e collaboratore in attività di ricerca presso il Centro di Ateneo per i Diritti Umani dell'Università, sempre degli Studi di Padova, nell'ambito del progetto europeo Ad Polis, Anti-Discrimination Policies Successfully Implemented, dal 2016 al 2018. Poi alla mia destra la dottoressa Valentina Calderone, direttrice dell'associazione A Buon Diritto, collabora da anni con questa associazione, laureata in scienze economiche, si occupa principalmente dei temi legati alla privazione delle libertà, con particolare attenzione alle vicende delle morti cosiddette di Stato. È l'autrice di saggi e articoli su questi argomenti e collabora a titolo volontario con l'associazione Antigone, entrando in varie carceri italiane a svolgere attività di monitoraggio che contribuisce all'osservatorio sullo stato dei nostri penitenziari. E poi Paolo Carlotto, del direttivo del sindacato SILP-CGL ed esperto di violazione dei diritti umani, sindacato di polizia. Sì. Potremmo cominciare dando la parola alla dottoressa Claudia Pividori per un inquadramento sulla tematica della tortura così di livello internazionale. Capire un po'.
Esatto, allora grazie intanto per l'invito, grazie agli organizzatori e grazie a tutti quelli che sono qui. Volevo intanto dire che in qualsiasi momento, se avete delle domande, dei dubbi, se c'è qualcosa che non vi è chiaro, non abbiate timore di interrompermi, e penso anche valga per i miei colleghi. Speriamo che sia una serata abbastanza interattiva, quindi siamo qui anche per discutere insieme a voi. Allora, io volevo presentarvi molto brevemente quelle che sono, diciamo così, le caratteristiche, i tratti salienti del contesto internazionale in materia di tortura. Il divieto di tortura e trattamenti inumani e degradanti è una delle norme di diritto cogente. Che cosa significa? Sono quelle norme di diritto internazionale per le quali non sono ammesse eccezioni, che hanno quindi uno status superiore, diciamo, rispetto alle altre norme. La tortura è considerata una violazione dei diritti umani, ma è anche considerato, per esempio, un crimine di guerra e può essere anche considerato un crimine contro l'umanità, a seconda dei determinati contesti in cui ci troviamo. Allora, volevo farvi ascoltare la definizione di tortura che troviamo nella Convenzione delle Nazioni Unite su questo tema, che è del 1984, che servirà anche come base per poi discutere anche insieme poi le proposte di legge che ci sono in Italia proprio per la criminalizzazione di questo tema. L'articolo 1 della Convenzione delle Nazioni Unite recita: per tortura si indica qualsiasi atto mediante il quale sono intenzionalmente inflitti ad una persona dolore o sofferenze forti, fisiche o mentali, al fine segnatamente di ottenere da essa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che essa o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimorirla o di far pressioni su di lei, o di intimorire o di far pressione su una terza persona, o per qualsiasi altro motivo fondato su qualsiasi forma di discriminazione, qualora tale dolore o sofferenze siano inflitte da un agente della funzione pubblica o da ogni altra persona che agisca a titolo ufficiale o su sua istigazione o con il consenso espresso o tacito. Quindi vedete, è una definizione abbastanza complessa, i cui elementi sono più di uno. Il primo è quello di causare intenzionalmente gravi, acute sofferenze fisiche o mentali, quindi l'intenzionalità, l'esistenza di una sofferenza inflitta. Vedete che qui ci sono dei motivi specifici, quindi la tortura viene inflitta per ottenere qualcosa. E in base a questa definizione, per tortura si intende l'infliggere sofferenza da parte di una specifica categoria di soggetti, in questo caso i pubblici ufficiali. Questa è la definizione appunto che abbiamo nella Convenzione Internazionale delle Nazioni Unite. Questi ultimi due elementi però, il fatto che sia perpetrata per ottenere, quindi per alcuni scopi specifici, e il fatto che sia perpetrata da alcune categorie di soggetti, in realtà sono due elementi che non sono vincolanti al 100% per i paesi. Ci sono infatti altri strumenti, e in particolare per quanto riguarda l'Italia, se pensiamo alla Corte Europea dei Diritti Umani, che vigila sulla Convenzione Europea dei Diritti Umani, questi due elementi non sono vincolanti. Quindi possiamo anche trovare definizioni di tortura che si limitano all'inflizione intenzionale di sofferenza o tortura nei confronti di una persona che si trova o privata della libertà o sotto il controllo, diciamo, di un'autorità civile o no. Detto questo, qual è il problema dell'assenza del reato di tortura? Perché è così importante che a partire da questo obbligo internazionale per uno Stato di proibire la tortura o di impedire la tortura? Qual è la funzione di un reato? Quello che volevo trasmettervi stasera è farvi capire come lo strumento della giustizia penale svolga in realtà un ruolo fondamentale nel prevenire la tortura. Perché? Perché lo strumento penale svolge un ruolo di dissuasione, di deterrente e anche di veicolo culturale, quindi funzionale a sua volta alla prevenzione. Ora, in Italia non c'è reato di tortura. Perché questo è un problema? Il nostro governo, quando viene costantemente ripreso da tantissimi organismi internazionali che ci rimproverano il fatto di non avere un reato di tortura, risponde: ma in realtà il nostro codice penale è già provvisto di tutta una costellazione di altre norme che in fondo coprono quei comportamenti che, se sommati, possono costituire la tortura: le percosse, le lesioni, le minacce, il sequestro. Non ci serve un reato nuovo, possiamo già utilizzare le fattispecie che ci sono. Beh, questo in realtà è stato sconfessato non da ultimo con la decisione della Corte Europea dei Diritti Umani nel caso del signor Cestaro. Perché queste previsioni non bastano? Innanzitutto, queste norme non vanno sempre a cogliere tutti gli elementi del reato di tortura che abbiamo visto. La sofferenza psicologica, per esempio, non trova copertura in queste fattispecie penali. Poi queste fattispecie penali sono soggette a prescrizioni. La cornice edittale, quindi la range, no? Sanzioni penali collegate a queste fattispecie sono molto brevi, e quindi con questo comporta a sua volta tempi di prescrizione molto corti. Alcuni di questi reati vengono investigati su querela di parte, mentre invece quando si pensa a tortura si pensa a una fattispecie di tale gravità che sicuramente vuole l'azione obbligatoria da parte dello Stato. Avendo una cornice edittale molto limitata, chi è ritenuto colpevole di questi reati, che abbiamo visto questa costellazione di reati, in realtà molto spesso non arriva mai a scontare la sua pena. Ci sono le attenuanti, c'è l'affidamento ai servizi sociali, c'è la sospensione condizionale della pena. Insomma, ci sono tutta una serie di elementi il cui risultato è impunità. Questo è quello che ha detto alla Corte Europea dei Diritti Umani nel caso Cestaro. Ha detto: Italia, quello che tu hai non basta, non va bene, perché nella realtà, nella pratica, non riesci mai a punire efficacemente coloro i quali si sono macchiati di comportamenti che secondo noi costituiscono tortura. Allora, è questo il passaggio fondamentale da comprendere, ed è questo il passaggio fondamentale per capire che una legge che stabilisce un reato di tortura è fondamentale. Ora, l'Italia deve farlo necessariamente attraverso una legge. Non possiamo semplicemente dire, ma noi abbiamo ratificato questa convenzione, quindi i giudici nazionali le si leggano questa definizione e la applichino nel nostro ordinamento. Questo non lo possiamo fare per il principio di legalità. Che cosa significa? Voi sapete bene, nel diritto penale nessuno può essere punito per una condotta che non è prevista dalla legge e per una pena che non è prevista dalla legge. Allora, se magari noi qui possiamo trovare una definizione abbastanza specifica, però manca l'indicazione della sanzione corrispondente. Quindi necessariamente, per le caratteristiche del nostro ordinamento, dobbiamo adottare una legge. Per alcuni paesi non è necessario. In alcuni paesi i giudici si riferiscono direttamente al testo internazionale, però dipende appunto dall'ordinamento di ciascun paese.
Quindi anglosassoni, per capirci, quelli che funzionano
sì.
Col sistema più...
Sì, non c'è una divisione precisa tra common law e civil law, però principalmente sì. Ci sono alcuni paesi che adottano una legge dicendo: per noi reato di tortura è quello definito in questo testo internazionale. Quindi comunque c'è una legge che però rinvia al testo internazionale.
È stata ratificata la convenzione dell'Italia?
Certo, nel 1989. E siamo comunque, come vi dicevo prima, comunque è un principio anche di diritto internazionale consuetudinario. In base alla nostra Costituzione, l'articolo 10 ci impone di adattarci alle norme di diritto consuetudinario e l'articolo 117 alle norme di diritto pattizio, la Convenzione. Però quando si tratta di norme a contenuto penale, il principio di legalità della nostra Costituzione è un ostacolo affinché il diritto internazionale penetri nel nostro ordinamento, quindi abbiamo bisogno di una norma. Quindi per questo è fondamentale. Poi sulle caratteristiche che dovrà avere questa norma lascio anche lo spazio ai miei colleghi e apriamo anche il dibattito, perché come vi dicevo prima in questo testo noi abbiamo delle qualifiche, delle caratteristiche del reato di tortura, c'è quindi un minimo standard che è obbligatorio, poi però ogni paese può anche decidere quale strada intraprendere. Come vi dicevo prima, lo facciamo diventare un reato proprio o un reato comune, cioè un reato che possono commettere privati cittadini nei confronti di reati cittadini, o lo manteniamo come un reato che può essere commesso solo, per esempio, da funzionari pubblici nei confronti dei cittadini. Su questo il diritto internazionale non ci dice cosa fare esattamente. Prevediamo un reato con appunto un dolo specifico, cioè si macchia di tortura solo chi infligge il dolore per un determinato motivo, per ottenere informazioni, oppure no. Ci sono delle scelte che sono anche di politica del diritto, che quindi vanno oltre il mero esame sistemico giuridico.
Essere reiterato, tipo ho visto che Alfano diceva di questo tema del reiterato.
Esatto. Allora, su questo poi lascerò anche gli altri. Il tema della reiterazione è fuori da questi parametri.
Appunto,
quindi quello, io dal punto di vista della conformità con gli obblighi internazionali, non ci siamo. Però sul resto direi di aprire il dibattito. Se avete altre domande, poi continuiamo.
Tengo la parola a Valentina Calderone.
Allora, Claudia ci ha fatto una bella introduzione su, diciamo così, uno dei motivi per i quali siamo completamente, diciamo così, non al passo con i tempi, ecco, mettiamolo in questo modo, no? Lei diceva che c'è una convenzione che è dell'84, un nostro recepimento di quella convenzione che è di qualche anno dopo, comunque sono passati più o meno 30 anni e nel nostro ordinamento ancora di questa cosa qui non si vede esito. Però prima della convenzione dell'ONU c'è un'altra cosa molto importante, che come dire non è più importante, ma insomma forse sì, no? È fondativa, diciamo così, del nostro della nostra democrazia, del nostro Stato e della nostra Costituzione. La nostra Costituzione, nella parte di principi generali, quindi nella parte iniziale, dice tutta una serie di cose e tratta una serie di argomenti. Noi, per esempio, la mia associazione ci occupiamo moltissimo di carcere e, come dire, per esempio nella Costituzione la parola carcere c'è solamente una volta e c'è non per dire che le persone devono andare in carcere, ma c'è per dire che le persone non devono andare in carcere, o comunque non devono andare in carcere la custodia cautelare, per esempio, no? Il fatto di dover essere incarcerati o imprigionati prima di avere un giudizio è limitata. Quindi la nostra Costituzione da quel punto di vista è molto volta ai diritti, e c'è una cosa molto importante, perché in quel testo non si parla mai e non viene mai identificato un qualche tipo di reato che deve essere punito, ok? Non c'è nessun tipo di appunto specifica su questo, se non per la tortura. Cioè, all'interno della nostra Costituzione l'unica previsione che i padri costituenti fecero rispetto a un reato che deve essere punito è proprio quello di tortura. L'articolo 13, nel suo penultimo comma, infatti dice: è punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a privazione, a restrizione della libertà. Il comunque è molto importante e apre un po' il tema che Claudia accennava e che ha lasciato a noi. Adesso poi magari con Paolo parleremo anche del testo della legge, ma io volevo farvi un attimo un inquadramento per farvi capire insomma sia le diverse posizioni, che prescindono un po' da quello che poi è il testo attualmente, quello di cui parlava la signora, no? Nel senso che quella esternazione di Alfano deriva da una serie di passaggi che almeno nell'ultima legislatura sono stati fatti rispetto a un testo iniziale che è stato preso come testo di discussione. In realtà non è la prima volta che ci proviamo, okay? Quindi dall'89 al recepimento della convenzione molte altre legislature hanno provato a introdurre il reato di tortura senza mai riuscirci, e penso insomma che saremo esatto, anche questa non ci darà molte soddisfazioni. Quindi qual è il punto? Comunque sottoposto alla restrizione della libertà personale. Lei faceva una distinzione importante, ne faceva due in realtà, però io parto da questa: reato proprio e reato comune. Che significa? Allora, lei dice non è all'interno delle convenzioni internazionali non è identificato specificamente, diciamo così, che uno Stato che recepisce o che si adotta di questa legge deve comportarsi in un certo modo. Le posizioni sostanzialmente rispetto alla tortura e al reato di tortura sono due. C'è chi dice che questo reato può essere imputato solamente a delle persone che hanno la, come dire, la capacità o la possibilità o la facoltà per la loro funzione di tenere qualcuno sotto la loro custodia, custodia genericamente intesa, ok? Quindi qualcuno che ha una funzione pubblica, diciamo così, sta esercitando una funzione pubblica. Reato comune, quindi questo è il reato proprio. Reato comune invece è quello che viene compiuto normalmente tra due cittadini. Io e Claudia che litighiamo, io decido di sequestrare Claudia e tagliarla a pezzettini. Quindi questa è la grande differenza ed è una delle grandi questioni su cui il dibattito e anche nella costruzione della legge e le varie posizioni si scontrano molto, no? C'è chi dice no, questo reato dovrebbe essere solamente imputabile a operatori di polizia, ma anche medici, per esempio, no? Esatto, infermieri, esatto, chi ha comunque, diciamo così, un ruolo, una subordinazione del ruolo rispetto a quello che sta, all'azione che si sta svolgendo, diciamo. Prego. Esatto, esatto. E invece il reato comune è quello che due privati cittadini potrebbero appunto svolgere nelle loro normali interazioni sociali. Il testo che attualmente in discussione al Senato, fermo, parla di un reato comune, ok? Quindi il reato proprio non è stato contemplato. Nel reato comune, all'interno di questo testo, per esempio, ma insomma immagino che sia abbastanza normale, è prevista comunque un'aggravante, no? Se la persona che commette tortura ha una posizione, diciamo così, che gli deriva da un potere pubblico, Allora, questa, il condannato, diciamo così, in quel caso è passibile di avere un aggravante, quindi di avere un aumento di pena rispetto a questa sua funzione. Questo testo è abbastanza controverso ed è stato molto discusso e molto, diciamo così, si capisce insomma che 30 anni per approvarlo, no, con tutte poi le prove che abbiamo avuto, per esempio le sentenze della CEDU, oppure insomma il fatto di avere per esempio ratificato il protocollo opzionale qualche anno fa, no? Quindi noi abbiamo la convenzione, abbiamo ratificato il protocollo opzionale della convenzione senza però introdurre il reato di tortura, no? Quindi, come dire, stiamo cercando in tutti i modi di politicamente proprio, no? di spostare il più possibile l'asticella del fino a dove riusciamo ad arrivare. Io però prima di parlare della legge volevo raccontarvi di un paio di vicende, una italiana e una è successa a un italiano in un paese straniero, per farvi capire anche un po' praticamente qual è la difficoltà attuale, no? Claudia ce l'ha spiegato prima a livello generico e diciamo così teorico dal punto di vista internazionale. Adesso proviamo a calarci più sulla realtà italiana e capiamo quello che è successo, no? I fatti della Diaz, quello che è successo a Genova probabilmente li conosciamo tutti. C'è un altro fatto per cui insomma che si è, diciamo così, affiancato al caso del signor Cestaro e a quella sentenza, che riguarda un carcere italiano e vengono chiamati i cosiddetti fatti di Asti. Non so se quanti di voi lo conoscono, se dico una cosa che vi può interessare o se la conoscete, ve la dico. Ok. Allora, i fatti di Asti sono questi. Nel carcere di Asti, tra il 2004 e il 2005, ci sono due detenuti che praticamente hanno un diverbio con un agente di polizia penitenziaria. Una questione di caffè, cioè loro uscivano dal passaggio, il poliziotto non ha permesso di dare un caffè, passarsi un caffè tra una cella e l'altra sostanzialmente. All'uscita dal passeggio, che è praticamente l'ora d'aria così chiamata, questi detenuti danno uno spintone a questo poliziotto. Insomma, non si sa bene quello che succede, insomma c'è un po' di... niente di grave, insomma questo poliziotto non viene ferito in maniera grave da questo atto. Comunque da lì partono due mesi in cui questi detenuti vengono presi e portati in isolamento. I primi tre giorni sono tenuti al freddo, era novembre, e spogliati, senza cibo, senza acqua. Dopodiché per i due mesi successivi iniziano ad essere picchiati più volte al giorno, da delle, si chiamano così in gergo, diciamo così, squadrette di poliziotti, tra l'altro alcuni dei quali entravano dentro in carcere, cioè non erano di turno, ma entravano apposta per fare questo servizio. Quindi questi due detenuti vengono per due mesi tenuti in queste condizioni. Uno dei due aveva i capelli lunghi, un codino, e il codino gli venne strappato a mano perché doveva essere il regalo di risarcimento per il collega offeso da mettere sotto l'albero di Natale. Queste cose che vi sto raccontando non sono una ricostruzione fatta da associazioni, queste cose sono delle cose accertate da un tribunale, il tribunale di Asti, che a un certo punto dice: allora, questa storia perché viene fuori? Soprattutto questo è importante, la storia viene fuori perché c'era un'indagine per praticamente pareva che ci fossero degli agenti che portassero dentro al carcere droga, e quindi era scattata un'indagine alla magistratura e c'erano i telefonini sotto controllo. E loro parlavano di questa cosa, qui si davano gli appuntamenti per andare a picchiare questi due. E quindi questa cosa salta fuori, e quindi, come dire, non è stata, come diceva Claudia prima, una querela di parte a far scattare questo procedimento, ma è stato un'altra indagine che ha fatto venire fuori tutta questa situazione. Quindi che succede? Che questi fatti vengono accertati. Il giudice pronuncia sentenza, erano passati, il processo non è di, succede tanti anni dopo, abbastanza anni dopo, diciamo così, da quando i fatti erano stati compiuti. I detenuti tra l'altro erano ancora in carcere, per cui c'è una cosa veramente per me scioccante, leggendo, sono riportate nella sentenza, leggendo delle deposizioni di questi detenuti che dicono: voi non sapete che danno ci state facendo a obbligarci a stare qui a parlare di queste cose. Loro dicono che continuavano dopo anni ad essere sotto psicofarmaci, non riuscivano a dormire, avevano incubi costanti, e comunque per loro il fatto di dover parlare di una cosa del genere, quindi accusare, a quel punto non potevano neanche più mentire, no? E dire no, non è vero, questo non è successo. E quindi, come dire, questa condizione psicologica per loro che dovevano ritornare in carcere era veramente incredibile e pazzesca. Quindi il giudice che dice, per i reati, diciamo così, nessuno di loro era morto, nessuno di loro avevano sequestrato, appunto non si può parlare di sequestro in questo caso, perché loro erano detenuti, quindi la loro disponibilità, il loro corpo, la loro individualità era già in una situazione di privazione della libertà, quindi non c'era, no, come dire, non c'è l'omicidio, però c'è il sequestro di persona e allora non c'era neanche questo. Quindi tutti i reati minori sono prescritti. Ci sono dei reati che non possono essere, che non potevano essere, diciamo così, imputati, correggimi se sbaglio, o comunque, insomma, erano procedibili solo per querela di parte, no? Quindi, come dire, solamente se loro avessero all'epoca denunciato questi fatti, esatto, avrebbero avuto un esito diverso anche rispetto alla prescrizione. Insomma, il giudice scrive in sentenza, questi poliziotti sono colpevoli, hanno fatto questa roba qui che vi sto raccontando, però non possiamo condannarli perché il reato di tortura nel nostro ordinamento non c'è, e questo è un caso di tortura. Infatti questi due detenuti, grazie all'associazione Antigone, fanno ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, e la sentenza arriva più o meno, insomma, a pochi mesi di distanza da quella del signor Cestaro per i fatti della Diaz. E l'Italia, sia nel caso del signor Cestaro che nel caso dei detenuti, propone come risoluzione del conflitto e della questione 45.000 euro a testa per ogni detenuto. I detenuti volevano accettare, il signor Cestaro non ha accettato, lui di sua spontanea volontà, penso io che fosse così. I detenuti invece avrebbero accettato questi 45.000 euro. Nonostante l'accettazione da parte dei due, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha detto no, noi non siamo soddisfatti di questa proposta dello Stato italiano, noi vogliamo altro, e quindi hanno deciso di, come dire, valutare nel merito la questione, e quindi dovrà arrivare una sentenza che in realtà era attesa quasi un anno fa, però ancora, insomma, non è uscita. E quindi questa è una vicenda di tortura, come, non so se conoscete la vicenda di Francesco Mastrogiovanni, che è un ambito completamente diverso, no? Quello è un ambito ospedaliero, di un uomo preso in trattamento sanitario obbligatorio, che viene anche lì, insomma, forse non legittimo, viene portato all'interno di un reparto psichiatrico, viene sedato, nel mezz'ora dopo, insomma, quindi lui praticamente, lui addormentato, viene legato al letto, viene tenuto legato al letto per 4 giorni, senza mangiare, senza bere, senza assistenza, muore alle 2 di notte e se ne accorgono alle 7 di mattina. Questi poliziotti, scusate, deformazione, questi medici e infermieri vengono adesso condannati in secondo grado per sequestro di persona, gli hanno abbassato le pene rispetto al primo grado, ma non è questo il punto, insomma, hanno avuto, forse la pena più grave sono 2 anni, 2 anni di condanna per sequestro di persona e morte come conseguenza di altro delitto, però quello era un caso di tortura, che ovviamente, diciamo così, noi non abbiamo potuto trattare in modo diverso che non un sequestro di persona, quindi una persona che comunque è stata sequestrata all'interno di una struttura pubblica, di un ospedale. E invece c'è un'altra vicenda, che poi vorrei sentire il parere di Claudia, perché in effetti è così, insomma, come dici tu, però è interessante anche capire la forzatura a cui si è arrivati. C'è questo uomo che si chiama Simone Renda, era un pugliese, lui è in vacanza in Messico, a un certo punto...
No.
Ah, no.
Non è uno di quelli.
No, quello è Luciano Diaz.
Ah sì, il primo, l'argentino.
Sì. No, lui era un italiano. In Messico, in vacanza, insomma, viene arrestato per ubriachezza molesta, insomma la storia è un po' strana, pare che lui si fosse svegliato, era andato a letto ubriaco, aveva il volo la mattina dopo, perde l'aereo, diciamo così, si sveglia e si rende conto di averlo perso, quindi inizia a chiamare la reception, va a prelevare, insomma è agitato, viene portato in una caserma e lasciato in cella di sicurezza per 48 ore e praticamente muore disidratato. Ha degli scompensi, insomma il medico aveva accertato che lui aveva delle cose che non andavano fisicamente, però non fanno niente, lo lasciano in questa cella. Qual è la cosa interessante, diciamo, se si può dire così, è che da qualche mese la corte d'assise di Lecce cosa fa? Condanna alcuni di qua, perché alcuni degli imputati erano funzionari, insomma gente che lavorava nell'apparato appunto statale messicano, vengono condannati per violazione dell'articolo 1 della Convenzione ONU, che è una cosa, da quello che ho capito, sì, che è una cosa assolutamente al limite, no? per quello che diceva Claudia prima, nel senso è, comunque si parla di persone che non erano presenti in Italia al processo, no? Quindi è contumacia, quindi è gente che sta in Messico e che in Italia non verrà mai, non so quello che sarà nel secondo grado questa sentenza. Però loro vengono condannati per la violazione dell'articolo 1, cioè il giudice dice: io non ho nessun altro strumento, questa roba qui è tortura, mi appello all'articolo 1 della Convenzione ONU che vi leggeva Claudia prima. Quindi, per dire, diciamo così, che...
Questa me la devo leggere, perché comunque non reggerà.
Ma infatti anche io penso che non reggerà, però per farvi capire, no, l'idea di dover trovare e di provare ad applicare degli strumenti fantasiosi, in effetti, cioè sappiamo benissimo che questo non reggerà. Però comunque, in ogni caso, no, succede che in mancanza, no, perché ovviamente vale anche il contrario, nel senso si parla di persone che vengono torturate nel nostro paese, ma si parla anche di persone che sono nel nostro paese e che hanno torturato nei loro paesi, quindi no, come dire, è al contrario anche la questione. Okay. E quindi perché non abbiamo reato di tortura nel nostro paese? È una bella domanda. Infatti quella discussione lì, dico solo questo e poi passo la parola a Paolo, questa discussione parte da un testo al Senato che viene cambiato dal testo originale, viene approvato e viene rimandato alla Camera, dove viene ulteriormente cambiato, e diciamo che era un testo, insomma, non perfetto, appunto. Io, rispetto a questa cosa del reato proprio, noi abbiamo due posizioni diverse, però io penso che il reato di tortura costitutivamente debba essere un reato che identifica quella cosa lì, cioè che parla e che, come dire, sia relativo a quel tipo di esercizio di potere di cui parlavamo, no? Penso che per tutto il resto ci sono tutti gli altri strumenti, il nostro ordinamento, tutti gli altri strumenti per punire delle condotte. Questa cosa qui merita un'attenzione diversa. E poi, molto importante, quello che diceva Claudia prima, approvare una legge del genere è un veicolo culturale, no? Si parla innanzitutto di un'idea che tu dai, di un'idea, come dire, innanzitutto interna di democrazia, no? Insomma, so che è brutto fare questo paragone, però, insomma, io lo penso, nel momento in cui noi cerchiamo di dare battaglia per sapere la verità su quello che è successo a Giulio Regeni in Egitto, torturato, no? Torturato senza nessuna ombra di dubbio, come dire, perdiamo forse un po' di forza nel momento in cui noi stessi, che ci diciamo democratici, che chiediamo giustizia e verità all'Egitto, non abbiamo noi nel nostro ordinamento quel tipo di reato, no? Quindi secondo me il veicolo culturale è la cosa fondamentale. Poi, rispetto al reato proprio o non proprio, si possono trovare tutti i compromessi, ed è anche giusto, visto che ci stiamo mettendo 30 anni, no, è evidentemente talmente delicata per noi paese questa questione che bisogna necessariamente trovare delle modalità di venirsi incontro, però l'obiettivo principale è proprio quello che questo reato in un modo o nell'altro venga approvato, magari non com'è al Senato adesso, perché appunto due delle cose critiche, poi passo la parola a Paolo, sono proprio queste, cioè la cosa che aveva fatto scattare Alfano, quella dichiarazione era proprio che era stata approvata un emendamento che toglieva quel reiterate, e quindi a quel punto la discussione è stata chiusa, si paventava anche l'ipotesi di riportare nuovamente il testo in commissione, quindi rifare, far l'iter in commissione, e l'altra cosa è il fatto che le violenze fisiche e psicologiche devono essere accertabili, insomma, no? Quindi, come dire, sembra che in tutta questa discussione, nel susseguirsi degli emendamenti, delle approvazioni, delle modifiche di testo, l'idea sia quella di rendere questo reato poi effettivamente inapplicabile, no? Nel senso, più si cerca di mettere plurali, orpelli, fronzoli, complicazioni, e più probabilmente è perché si vuole depotenziare completamente uno strumento di cui invece, insomma, io penso che dovremmo dotarci.
Io non mi intendo in materia di legge, però è una curiosità. In mancanza di una legge specifica che definisca tortura, è solo una curiosità, qualora si riscontri una violenza, come dire, subita da parte di una persona, non c'è modo legale di definire quella violenza in un altro modo, come può essere violenza personale, lesioni aggravate?
Esatto, certo. Così rispondo, certo. Io tanto. È il caso che è successo esattamente al signor Cestaro.
Ah, scusi,
No, nel senso che sono stati puniti i colpevoli per lesioni personali, essenzialmente. Qual è il problema? Il problema che è stato sollevato prima è che le lesioni personali si prescrivono in 6 anni. Quindi trascorsi 6 anni, in un tempo molto breve, quindi diciamo che in questo caso la pena non è assolutamente efficace perché non arriva nemmeno. Quindi questo è uno dei motivi per cui l'organizzazione internazionale, la società internazionale impone l'obbligo di un reato specifico. Non è imporre un reato specifico così perché siamo innamorati del nome, è perché a quel tipo di reato sono collegate determinate, cioè una determinata gravità del reato. Io sono un rappresentante del sindacato di polizia della CGIL e sono uno di quelli, anzi, i sindacati di polizia in generale sono tra quei soggetti che molto spesso interloquiscono con gli esponenti politici che lavorano pro o contro l'introduzione di questo reato. Anche i sindacati di polizia hanno posizioni molto diverse tra loro, non sono tutti allineati e coperti. Io vi dico qual è la posizione della mia organizzazione sindacale e soprattutto qual è la mia posizione personale, per quello che ne capisco, per quello che ne so, per quello che ho visto in giro. L'introduzione del reato di tortura in Italia, secondo me, va fatta perché è un obbligo internazionale che abbiamo siglato nell'89, mi pare, l'abbiamo ratificato, ma che è contenuto ancora prima nella Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo del 51, 53, 50, sai che io con le date sono un articolo bellissimo, è il più bell'articolo della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, il più breve, dice nessuno...
Te lo trovo subito...
È proibita la tortura, i trattamenti e pene inumane e degradanti. Ero arrivato quasi. Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti. E il concetto è chiaro e penso che io mi ritengo una persona democratica, una persona, un poliziotto anche democratico, visto che prima avevi citato un po' di anni fa quello che succedeva. E credo che questo sia uno degli aspetti che la polizia deve difendere, ma non come difende tutte le altre leggi. A volte purtroppo ci sono delle leggi che sono più difficili da difendere, ma anche quelle vanno difese. È chiaro che un articolo così bello, così breve e così pregnante per la Convenzione, per la comunità del Consiglio d'Europa, purtroppo messo così da noi non è direttamente applicabile, perché non spiega che cos'è. Purtroppo, o fortunatamente, perché poi sono sempre le due facce della medaglia, non siamo in un sistema di common law dove il giudice interpreta e inventa. Quando non trova nulla, quando non c'è un precedente, il giudice decide e fa precedente lui. Noi abbiamo bisogno, fortunatamente, secondo me, ritengo più democratico come il sistema, un sistema in cui ci sia la legge che prescrive quali sono i casi in cui una persona deve essere sottoposta a determinate pene, per quanto grave ed efferato sia il delitto che ha commesso. Quindi, ripeto, l'introduzione del reato di tortura, secondo me, è un dovere, è un obbligo internazionale che abbiamo e che dobbiamo in qualche modo rispettare. Alcune cose che sono state dette, ce le avevamo dette anche prima, questa disquisizione tra reato proprio e reato comune, per chi non è avvezzo magari alla legge, reato proprio è quel reato che può commettere solo una categoria di persone. che ne so, la colpa medica, tanto per capirci, quando un medico sbaglia qualcosa, è chiaro che è una cosa che può fare solo il medico. L'arresto illegale non è proprio così, però la perquisizione illegale, ecco, la perquisizione illegale la può fare solo un appartenente alle forze dell'ordine che ha il potere di fare le perquisizioni. Quindi quando eccede questo potere farà una perquisizione illegale. L'omicidio invece è un reato che può commettere chiunque. Poi se lo fai per strada diventa l'omicidio stradale, se lo fa e così via. Bene, questa differenza fra reato proprio e reato comune nel caso dell'introduzione del reato di tortura ha una valenza secondo me simbolica. Cioè, dal punto di vista sostanziale, già lo dicevo prima, non cambia nulla. La pena sarà sempre quella, non cambia assolutamente nulla, cambia solo il simbolismo che viene come si dice, che viene collegato, attribuito a questo reato. Allora, se noi vogliamo che questo reato diventi un reato, c'è chi ritiene che questo reato debba essere un reato manifesto, nel senso che deve chiarire bene quali sono i soggetti che possono porre in essere determinati comportamenti, allora facciamo un reato proprio. Se invece si pone più l'attenzione ai comportamenti e meno a chi li tiene, allora si mette un reato comune. Ma dal punto di vista sostanziale, e cioè della procedibilità e anche della pena, perché se si mette un aggravante ovviamente la pena diventa uguale sia nel reato comune che nel reato proprio, quindi l'ufficiale di polizia, sia che si tratti di un reato comune sia che si tratti di un reato proprio, sarà sottoposto alla stessa pena. Quindi secondo me credo che questa sia una discussione poco importante nella sostanza. È appunto semplicemente uno stigmatizzare una cosa che in questo momento potrebbe comportare difficoltà più che aiutare. Per cui, siccome dal punto di vista sostanziale non cambia nulla, di diritto sostanziale non cambia nulla, secondo me è una cosa che è una discussione che non mi affascina. E più interessante invece è la questione del dolo specifico, questo sì. Anche se anche qui ci pensavo proprio in questo momento, io sono convinto che la tortura abbia necessità di un dolo specifico, cioè quello che commetto lo commetto per un determinato fine. Il fine, l'articolo 1 della CAT, abbiamo visto, è o per estorcere confessioni, o per estorcere informazioni, o per punire qualcuno, o per motivi discriminatori. Questo diventa un dolo specifico, cioè io faccio provoco delle sofferenze perché voglio che uno confessi, perché voglio che uno venga punito, perché voglio punire uno e così via. Questa è la differenza fra dolo generico e dolo specifico. Però anche qui la tortura, bisogna stare attenti a non innamorarsi troppo delle parole e dei nomi. Quando diciamo torturare, non sempre, allora, molto spesso anche a me viene in mente subito quello per far confessare a qualcuno. Però a volte la tortura è anche semplicemente un modo per dire che una cosa è stata estremamente crudele. Quindi anche su questa cosa non sono più così convinto. Dopo che abbiamo parlato 10 minuti, non sono più così convinto. Certo una cosa, va benissimo introdurre il reato di tortura, occorre che il reato di tortura però sia fatto dal punto di vista tecnico assolutamente bene e perfetto, perché le relazioni che questo reato ha con gli altri reati, queste relazioni possono causare dei problemi. Tornando un attimo, scusate, al reato proprio e reato comune. Ci sarebbero dei casi in cui nel reato proprio ci sarebbero dei casi che rimangono comunque fuori, perché è vero che il reato proprio in questo caso potrebbe essere visto come quel reato di tortura commesso o da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, e così abbiamo preso dentro tutte le forze dell'ordine, i militari, tutti i medici, gli infermieri, gli insegnanti, le come si chiamano, quelle dell'asilo nido. Però guardate che ci restano fuori, adesso faccio una battuta, ma ci restano fuori tutte le badanti, e anche lì potremmo avere delle situazioni che si avvicinano di molto. Per cui io non lo vedo così scandaloso il reato.
Però
proprio.
Posso dirti una cosa?
Sì.
Lì, infatti, lo notavo quando lo leggeva lei, dice a un certo punto agire a titolo ufficiale.
Sì.
Tu badante, se sei pagata dal figlio della vecchietta di 90 anni, agisci a titolo ufficiale?
No.
Secondo me sì.
No, perché non è ufficiale, si intende dal governo, dello Stato. Se io sono pagato da un'azienda...
È la stessa cosa che dicevamo prima sull'asilo nido, no? L'asilo nel momento in cui tu sei asilo privato, no? Ma è
quel,
no,
però in quel caso è, siccome ha dovuto fare un corso, è incaricato di pubblico servizio.
Comunque.
Per cui, voglio dire, però non cambia niente dal punto di vista sostanziale, cioè, per cui appunto per questo non sono più tanto innamorato.
Però prima c'è importante la questione del dolo specifico.
Ecco, sul...
questo può creare problemi, per esempio?
Beh, per esempio, quando un... No, non stavo dicendo che può creare problemi, ci mancherebbe altro, sto solamente dicendo cosa intendiamo noi per tortura, cioè quanto è la componente legata al far confessare una persona o punire una persona, oppure se l'intenzione è un'altra, può essere ad esempio quella di tenere chiusa una persona e poi poter andare al cinema, adesso sto dicendo delle fesserie. Però quando dico, allora io tu mi stai torturando, non sto dicendo che mi stai, confessare qualcosa, tu mi stai torturando può anche voler dire mi stai facendo soffrire tantissimo e quindi solo sull'intensità della sofferenza. Ripeto, sono questioni che poi una volta che vengono messe in italiano più o meno, perché la tecnica... La grammatica dei parlamentari a volte lascia un po', o di chi fa. Una volta che viene messo su carta, che viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, poi quello diventa, si stacca dal legislatore che l'ha creata e comincia a godere di vita propria. E soprattutto comincia a essere interpretato da tutti i giudici che lo leggono. Quindi le cose, secondo me, vabbè. È un nostro obbligo, dobbiamo farlo, però facciamolo in maniera attenta, sapendo bene poi dove andiamo a parare. Faccio un altro esempio nell'altro senso. In molti casi, tenete conto ad esempio nell'uso, nell'attività di polizia, dei carabinieri, della polizia, vi è l'uso legittimo della forza. Tant'è che quando questo uso non è legittimo e eccede i limiti imposti, vi è un reato apposito che è l'eccesso colposo, cioè l'uso illegittimo della forza, nel senso che si è ecceduto i limiti. Ora, pensate quali sono le relazioni e le sovrapposizioni che vi possono essere. Non sto dicendo che non si possono evitare, sto solo dicendo che vanno fatte, che il reato va fatto con estrema cautela, tenendo conto poi che tutte le norme italiane adesso vanno di fatto sotto il vaglio della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, perché in base a alcune sentenze della Corte Costituzionale la giurisprudenza della Corte Europea è diventato diritto interposto. E quindi diventa parametro dell'interpretazione della norma stessa. Spero di essere stato chiaro, se non sono stato chiaro chiedetemi.
Volevo chiedere questo, sì. Fatto del controllo diventa una garanzia di maggior chiarezza e efficienza della normativa o no?
Non chiarezza, no. Diciamo nel momento in cui la Corte Costituzionale viene investita di una questione, voi sapete che in Italia non sono gli individui che possono portare una questione alla Corte Costituzionale, ma sono solo i giudici investiti di una determinata questione durante un procedimento, hanno un dubbio sulla costituzionalità di una legge, appunto di una legge con una norma della Costituzione. Quando la Corte Costituzionale andrà a verificare ma questa legge italiana è conforme alla Costituzione, insieme al testo della Costituzione prenderà anche il testo della Convenzione e la giurisprudenza della Convenzione Europea dei Diritti Umani, perché ormai siamo verso un allineamento. Quindi
quando la Corte Costituzionale dovrà dire, non lo so, la legge italiana rispetta, no, l'articolo 3 della Costituzione, per interpretare l'articolo 3 della Costituzione guarderà anche a cosa dice la Corte Costituzionale. Quindi non c'è
la Corte Europea.
Scusate, la Corte Europea. Quindi non è che andrà a chiarire quella legge o andrà a dirimere in maniera chiara una questione. Sarà la Corte Costituzionale, diciamo, che sarà influenzata dalla giurisprudenza.
Però comunque il giudice terrà conto di quella che è la giurisprudenza della Corte Europea nel momento in cui interpreta.
Esatto.
Quello che non ho è una camicia bianca. Quello che non ho è un segreto in banca. Quello che non ho sono le tue pistole per conquistarmi il cielo, per guadagnarmi il sole. Quello che non ho è di farla franca. Quello che non ho è quel che non mi manca. Quello che non ho sono le tue parole per guadagnarmi il cielo, per conquistarmi il sole. Quello che non ho è un orologio avanti per correre più in fretta e avervi più distanti. Quello che non ho è un treno arrugginito che mi riporti indietro da dove son partito. Denti d'oro, quello che non ho è un pranzo di lavoro, quello che non ho è questa prateria per correre più forte della malinconia. Quello che non ho sono le mani in pasta. Quello che non ho è un indirizzo in tasca. Quello che non ho sei tu dalla mia parte. Quello che non ho è di fregarti a carte. Quello che non ho è una camicia bianca. Quello che non ho è di farla franca. Quello che non ho sono le tue pistole per conquistarmi il cielo, per guadagnarmi il sole. Quello che non ho